Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Aperto il processo per la tragedia del Cengalo, unica imputata a rispondere ai giudici l'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, sentenza non prima del 7 settembre. Usi e Supsi aumentano le rette semestrali a partire dal 2027, all'Usi per gli stranieri si sale a 5.000 franchi, alla Supsi aumenti sia per i residenti sia per chi viene da fuori. Le misure messe in campo da Berna funzionano, le chiamate fraudolente, falsi poliziotti o funzionari crollate del 75% grazie all'obbligo di verifica agli operatori. Le celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza ucraina a Kiev, prima volta anche il premier inglese Burnham, che potrebbe annunciare nuovi importanti aiuti militari. Raphael Glucksmann si lancia nella corsa per le presidenziali francesi del 2027. Tempo di grandi manovre a sinistra, si cercano intese in grado di sfidare Marine Le Pen. E dunque a Pontresina è iniziato questa mattina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti 9 anni fa dalla frana 3 milioni di metri cubi del Pizzo Cengalo. A rispondere dell'accusa di omicidio colposo plurimo ci sono 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero potuto decidere di far chiudere i sentieri della Valbondasca. Quali sono le ultime novità? Lo chiedo a Stefano Barbusca.
Poco fa il procuratore pubblico Bruno Ulmi ha concluso la sua requisitoria domandando per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese, senza specificare il numero di aliquote e importi che, ci ha spiegato, lascia alla Corte stabilire, così come il grado di responsabilità dei singoli accusati. In assenza di precedenti penali per tutti e 5, non sono state richieste pene detentive. Tutti, a mente dell'accusa, vanno condannati per omicidio colposo plurimo. Questo poiché che non valutarono correttamente la portata e l'imminenza del pericolo di un distacco di vaste dimensioni dal Pizzo Cengalo. A seguito di sopralluoghi e verifiche fatti nei 10 giorni precedenti la frana, stabilirono che un crollo si sarebbe potuto verificare solo nelle settimane e nei mesi successivi. Per questo non sbarrarono, come invece secondo l'accusa avrebbero dovuto fare, ogni accesso alla Valbondasca. Fatto sta che un'enorme massa di roccia si staccò la mattina del 23 agosto del 2017, provocando la morte di 8 escursionisti svizzeri, tedeschi e austriaci.
Ecco, quali sono le posizioni degli imputati?
L'unica a rispondere alle domande dei giudici è stata la consigliera nazionale Anna Giacometti, che all'epoca della tragedia era la sindaca di Bregaglia. In linea con quanto dichiarato pubblicamente già negli scorsi anni, ha ribadito ai giudici del Tribunale della Regione Maloja di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi e di essersi affidata alle raccomandazioni degli esperti competenti, sottolineando in più occasioni di non essere una geologa. Alla Corte presieduta da Franziska Zender Fasciati, la parlamentare ha spiegato che, in teoria, una chiusura dei sentieri per le capanne Sash-Furae e Shora, quello sul quale si trovavano le 8 vittime, avrebbe potuto essere ordinata da lei nel giro di poche ore. Tuttavia, visto che non c'erano state raccomandazioni in tal senso dagli esperti sui quali il comune faceva affidamento, quest'ipotesi non era stata valutata. Tra l'altro, aggiunto, una chiusura non avrebbe escluso la frequentazione dei sentieri. Basti pensare che il viale, il collegamento tra le due capanne, era chiuso dal 2011 per il rischio di frane, ma era comunque percorso da diverse persone. Gli altri imputati, 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del Cantone e un forestale del Comune di Bregaglia, si sono invece avvalsi della facoltà di non rispondere praticamente a tutte le domande poste dal Tribunale. Tribunale che comunicherà la sentenza non prima del 7 settembre.
Ecco, un'ultima cosa, Stefano, abbiamo detto processo molto atteso. Allora, qual è l'atmosfera che si respira nell'aula dei dibattimenti?
Un processo molto atteso, dicevamo, ma solo una minima parte delle circa 300 sedie predisposte al centro congressi Rondo di Pontresina è occupata. Al dibattimento stanno assistendo una 40 di persone nella sala principale, quella aperta al pubblico, tra i quali ci sono i componenti del municipio di Bregaglia all'epoca della frana e i vertici dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, mentre i giornalisti sono più di 20.
Grazie a Stefano Barbusca che sta seguendo per noi questo processo. Proseguiamo. Resta chiusa la strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo. Gli interventi di messa in sicurezza e di sgombero vanno avanti anche se non permettono ancora la riapertura in sicurezza della strada. Le incertezze meteorologiche, in particolare le precipitazioni previste per questa notte, non permettono al momento di stabilire una data certa per la riapertura della strada. Ulteriori informazioni sono attese per domani alle 12. L'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana hanno adeguato verso l'alto le tasse di studio, un trend che si riscontra in tutta la Svizzera e che è dovuto in particolare ai minori finanziamenti versati dalla Confederazione e dai cantoni. I dettagli con Alain Melchionda.
Era annunciato e ora è diventato realtà. L'aumento delle tasse semestrali riguarderà in particolare gli studenti stranieri, che in linea con il panorama svizzero saranno da 2 volte a 2,5 volte la retta per svizzeri e residenti. Sentiamo il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi.
Serve questo aumento essenzialmente per arrivare a coprire quelli che sono stati i tagli da parte sia della Confederazione sia del Cantone, e quindi è necessitato, diciamo, questo aumento delle tasse. Forse la domanda successiva è perché abbiamo deciso di intervenire solamente per gli studenti non di nazionalità svizzera o non con domicilio civile in Svizzera, e la risposta è che da un lato per gli studenti svizzeri abbiamo già una tassazione piuttosto elevata rispetto al resto delle altre università svizzera, e dall'altro da diversi anni l'USI sta cercando di attirare studenti della Svizzera interna e anche del Ticino, e quindi abbiamo deciso strategicamente di non aumentare per questa categoria.
Per l'Università della Svizzera Italiana le tasse per svizzeri e residenti rimarranno invariate a 2.000 franchi a semestre. Per gli stranieri passeranno invece da 4 a 5.000 franchi. Per l'università si tratta del primo aumento dalla sua apertura 30 anni fa, nel 1996, e rimarrà l'Ateneo svizzero più caro. La SUPS invece ha fissato in 1.000 franchi il costo del semestre per svizzeri e residenti e il doppio, quindi 2.000, per gli stranieri. Per entrambe le categorie si tratta di un aumento del 25%.
Dal 1 luglio scorso gli operatori telefonici sono obbligati a verificare l'origine di tutte le chiamate provenienti dall'estero che mostrano un numero di telefono svizzero e, se necessario, contrassegnarle o bloccarle. Questa disposizione ha fatto crollare le telefonate fraudolente a nome delle autorità del 75% in un solo mese, lo dice l'Ufficio federale della cybersicurezza nel suo rapporto semestrale. E allora ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
La più conosciuta è forse quella in cui una voce registrata in inglese, identificatasi come Swiss Police, invita a digitare un numero per saperne di più su fantomatiche operazioni sospette riguardanti la persona contattata. La frequenza di queste e altre chiamate fraudolente a nome di falsi poliziotti, funzionari o impiegati di banca era addirittura stata tematizzata in Parlamento a Berna con tanto di provvedimenti preannunciati dal consigliere federale Albert Rüsti. Era marzo di quest'anno, da gennaio era già entrata in vigore una disposizione tecnica per i numeri corrispondenti alla rete fissa, poi estesa dal 1 luglio scorso a quelli mobili. Risultato? Da oltre 400 segnalazioni mensili all'Ufficio federale della cybersicurezza, in luglio si è scesi sotto le 100 unità. Gli operatori di telecomunicazione sono ora obbligati a verificare meglio a chi viene assegnato un numero telefonico e se l'utilizzo di quel numero sia plausibile, spiega il capufficio Florian Schütz. Se si tratta di un numero svizzero utilizzato dall'estero, ciò può far presumere un abuso e in tal caso il numero va bloccato. Questa misura ha effettivamente portato a una diminuzione del fenomeno. 75% di segnalazioni in meno grazie a una verifica che gli operatori telecom prima potevano ma non erano obbligati a fare. È la conferma che anche in quest'ambito la volontarietà non basta? Non direi, ci risponde Florian Schütz. Gli operatori di telecomunicazione stanno già facendo molto su base volontaria, tuttavia laddove i costi aumentano in modo significativo e possono quindi crearsi squilibri concorrenziali, una regolamentazione può rivelarsi utile. Se alcuni operatori investono in determinate misure e altri no, è giusto che le regole siano le stesse per tutti.
Due notizie economiche in breve. Iniziamo dall'industria metalmeccanica ed elettronica svizzera, che conferma i segnali di ripresa. Nel primo semestre dell'anno le commesse sono aumentate del 12%. L'associazione Swissmem parla però di una ripresa fragile. A preoccupare sono le tensioni geopolitiche e i dazi americani più severi rispetto alla concorrenza europea. L'altra notizia: è morto a 89 anni Klaus Michael Kühne, miliardario tedesco, gran patron della società di logistica Kühne Nagel, con sede nel canton svizzero. La notizia è stata confermata dalla stessa società che sotto la direzione di Kühne è diventata uno dei leader mondiali della logistica. Non avendo figli, il suo patrimonio, stimato in oltre 21 miliardi di franchi, sarà trasferito a una fondazione. Un anno fa a Losanna la morte di Marvin, un ragazzo di 17 anni di origini congolesi, inseguito dalla polizia mentre era alla guida di uno scooter, aveva scatenato due notti di violenti scontri nel quartiere Prelà. Il giorno dopo il municipio aveva rivelato quello che ormai è conosciuto come lo scandalo dei gruppi WhatsApp con agenti della polizia comunale che si scambiavano messaggi razzisti, sessisti e antisemiti, il che aveva alimentato ulteriori scontri. Aaron Guidotti, è passato un anno, che cosa è cambiato in questi 12 mesi?
Intanto ci sono stati due rapporti voluti dal municipio che hanno entrambi concluso che la polizia necessita più che mai di essere riformata. I casi di discriminazione da parte degli agenti sono reali, ma non si può parlare di razzismo sistemico. Degli agenti erano stati effettivamente licenziati, ma ad esempio uno è stato reintegrato in seguito a un ricorso e in generale c'è ancora un sentimento di impunità. L'inchiesta sulla morte di Marvin non è ancora conclusa, ma si tende a privilegiare la pista della perdita di controllo dello scooter, sottolineando che l'auto della polizia si teneva alla giusta distanza e che quindi la polizia non avrebbe avuto nessuna responsabilità, il che chiaramente scandalizza le associazioni contro il razzismo che da anni denunciano una serie di morti di persone nere per mano o avvenute durante controlli di polizia.
Ecco, l'abbiamo detto, dopo la morte di Marvin c'erano stati degli scontri nel quartiere che frequentava. Come questo quartiere di Prelà oggi, come vive quanto è successo un anno fa?
Ma in realtà è un quartiere come un altro, multietnico, con molta gente, giovani e bambini per strada. Io ci devo passare spesso e onestamente non mi ha mai trasmesso una sensazione particolare di insicurezza. Sta di fatto che la morte di Marvin si fa ancora sentire, la fiducia nei confronti della polizia è al minimo, polizia che da un po' di tempo organizza dei cosiddetti caffè police, dove la popolazione può bere un caffè con degli agenti per discutere insieme delle loro preoccupazioni. Ma per il momento il bilancio è piuttosto tiepido, in particolare i giovani, oltre alle parole, vorrebbero dei fatti più concreti, vorrebbero vedere ad esempio gli agenti coinvolti negli scambi WhatsApp sanzionati a giusto titolo. Intanto in consiglio comunale ci sono vari oggetti legati alla morte di Marvin, da una moratoria sugli inseguimenti da parte della polizia a una formazione obbligatoria per gli agenti sulle discriminazioni, ma anche, e questo invece è a livello cantonale, l'idea di istituire una polizia delle polizie come a Ginevra per fare in modo che le inchieste su casi che coinvolgono agenti siano il più indipendenti possibile.
Aaron Guidotti, il clima che si respira a Losanna un anno da questo caso, dalla morte di Marvin. Siamo alla pagina estera. L'Ucraina oggi celebra il giorno dell'indipendenza. 35 anni fa si staccava da Mosca in seguito al collasso dell'Unione Sovietica. Celebrazioni sono in corso in questo momento a Kiev, dove il presidente Volodymyr Zelensky riunirà la coalizione dei volenterosi, ossia quel gruppo di paesi europei che più sostengono l'Ucraina. Da sottolineare la presenza per la prima volta a Kiev anche del premier britannico Andy Burnham. Per Francia e Germania sono presenti i ministri degli esteri. Allora, che cosa è stato detto fin qui? Lo chiedo a Manjula Bhatia, che è qui in studio.
L'Ucraina aspira alla pace, ma non è disposta a farsi semplicemente sconfiggere. Questo quanto dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky in un combattivo discorso di celebrazione dell'indipendenza del paese. La cessione del Donbass non fermerà l'aggressione russa, quindi non permetteremo alla Russia, ha detto, di ingannare il mondo, facendo credere che con la rinuncia di quella regione tutto sarà finito. Zelensky ha reso omaggio ai soldati morti in 4 anni e mezzo di conflitto e chiesto agli alleati di fornire quanto necessario per fermare la guerra. Significativa a questo proposito la presenza del britannico Andy Burnham alla sua prima trasferta estera da quando è diventato premier a inizio luglio. Al cimitero militare di Kiev ha deposto dei fiori sulla tomba del milite ignoto, con lui c'erano anche i presidenti di Estonia, Finlandia, Lituania, oltre al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
Ecco, dicevamo, per il premier britannico Burnham, alla sua prima uscita da quando è primo ministro, questo è un po' un banco di prova. Il suo predecessore Starmer era un convinto sostenitore della causa ucraina. Ci si domanda allora quale sarà la sua posizione, quale sarà la posizione del nuovo premier, insomma.
Beh, Andy Burnham presiderà insieme a Zelensky la riunione dei volenterosi, un segnale molto eloquente che è già stato accompagnato da un annuncio molto importante. Vi daremo l'aiuto militare che vi serve, ha detto Burnham, non solo per difendervi, ma per distruggere i missili prima che partano, e questo nonostante le minacce di Mosca. In sostanza, il Regno Unito permetterà all'Ucraina di fabbricare missili a lungo raggio per colpire in Russia le rampe di lancio dei missili balistici che martellano quotidianamente il territorio ucraino. L'Ucraina sta attraversando una fase difficile nel conflitto, lo sappiamo, questo perché è a corto di sistemi di difesa Patriot che gli Stati Uniti non forniscono più. E nello specifico, Londra consentirà al consorzio di difesa europeo MBDA di consegnare informazioni classificate riguardo la componentistica britannica per la costruzione dei missili da crociera Scalp. In questo modo l'Ucraina, con l'ausilio della Francia che aveva già fatto questo passo, potrà fabbricare una propria versione sul proprio territorio del missile. Infine, da ricordare l'Unione Europea che ha rinnovato il suo sostegno promettendo lo sblocco di una nuova tranche di aiuti da oltre 6 miliardi di euro, e questo permetterà all'Ucraina appunto di rafforzare la sua difesa aerea.
Grazie Mangiulla Abbati per questi aggiornamenti. In Francia, 8 mesi dalle elezioni presidenziali, i sondaggi danno favorita la leader dell'estrema destra Marine Le Pen. Questo costringe il fronte frammentato delle sinistre a fare i conti con la necessità di una potenziale alleanza elettorale. Ieri ha annunciato la sua candidatura Raphaël Glucksmann, fondatore del partito Place Publique. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
A sinistra è tempo di grandi manovre, anche perché il tempo stringe. I sondaggi indicano che al secondo turno delle presidenziali, tra poco più di 8 mesi, di sicuro ci sarà Marine Le Pen. E sempre secondo un ultimo sondaggio pubblicato oggi, a contendere l'Eliseo alla leader dell'estrema destra sarebbe comunque Jean-Luc Mélenchon, padrone del partito di estrema sinistra, La France Insoumise. La sua candidatura però non è altrettanto solida di quella di Le Pen, e per questo ieri Mélenchon per la prima volta ha teso una mano ai colleghi di movimento sollecitandoli a fare qualcosa. Una cosa l'ha fatta l'eurodeputato Raphaël Glucksmann, battitore libero socialista, che ieri ha annunciato la sua candidatura all'Eliseo, in opposizione però a Mélenchon.
Si je gagne cette primaire, eh bien il n'y aura plus jamais d'accord avec Jean-Luc Mélenchon.
Glucksmann dovrà comunque presentarsi alle primarie socialiste, dove potrebbe entrare in gioco anche l'ex presidente della Repubblica François Hollande, pure lui poco incline ad allearsi con l'ala estremista, anche se il segretario del partito Olivier Faure nei giorni scorsi ha ricordato come nessuna sinistra può pensare di vincere senza tutti i voti degli elettori di sinistra. Un messaggio di apertura confortato anche dalla capa degli ecologisti Marine Tondelier, costretta a fare i conti con una base più incline a sostenere Mélenchon che Glucksmann. I comunisti per ora avanzano da soli con il proprio candidato Fabien Roussel, ma il capogruppo alla Camera del partito propende per l'Unione, sul modello del nuovo Fronte Popolare, uscito vincitore dalle legislative anticipate del 2024, che però hanno reso ingovernabile il paese.
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz riprende oggi il lavoro dopo una vacanza estiva particolarmente lunga, 4 settimane, e un'assenza prolungata che ha suscitato e sta suscitando ancora parecchi interrogativi nel paese. Come ci racconta da Berlino Walter Raue.
Nelle ultime 4 settimane sono successe tante cose in Germania: le dimissioni del capogruppo parlamentare della CDU Jens Spahn, il tentato attacco con un drone carico di esplosivo contro un aerocargo ucraino all'aeroporto di Lipsia, addebitato ai servizi segreti russi, l'attentato contro il Gay Pride a Berlino e i vasti incendi boschivi nel Nord Reno-Vestfalia al confine con il Belgio. Tutti episodi di cronaca che hanno tenuto l'opinione pubblica e le autorità tedesche col fiato sospeso. Solo una persona però non c'era e non si è mai pronunciata su quanto stava accadendo nel paese: il cancelliere. Friedrich Merz si è permesso ben 4 settimane di vacanze e di riposo assoluto, un lusso che molti tedeschi non possono più permettersi e che non ha mancato di provocare polemiche in Germania. Dov'è il cancelliere, si sono domandati molti giornali del paese. La Germania brucia e Friedrich Merz si gode il fresco in vacanza, ha titolato il tabloid popolare Bild Zeitung.
Sono venuto solo ora sul posto perché non volevo intralciare le operazioni di soccorso e di spegnimento, ha tentato di giustificarsi ieri il cancelliere visitando i luoghi degli incendi boschivi in Renania. Ma le polemiche restano e a Friedrich Merz attende un autunno tutto in salita. Le elezioni amministrative di settembre in tre regioni tedesco-orientali, il suo partito, la CDU, potrebbe incassare pesantissime sconfitte e gli indici di popolarità del cancelliere restano ai minimi storici.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Vi lascio allo sport.